Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati. Siamo ancora con il nostro amico Mario Ravalico, che parliamo per l'ultima volta di Francesco, del beato Francesco Bonifacio. Caro Mario, buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno anche ai radioascoltatori.
L'11 settembre viene ucciso Francesco Bonifacio. Rapito sulla strada da Grisignana verso a Krasitz, al bivio dei Peroi. Cominciamo qui. Subito dopo l'uccisione, che cosa accade?
Beh, diciamo che almeno il fratello, con qualche amico, subito quella notte cercò qualche traccia, andò nel bosco, percorse la strada, il sentiero, che era strada, che avrebbe dovuto fare Don Francesco nel ritorno, non trovò nessun segno. Il mattino seguente continuò in questa ricerca, anche ancora con questo suo amico, ripercorse la strada, andò poi al comando della difesa popolare grisignana, chiese notizie e gli dissero: il comandante è fuori e non è tornato questa notte, era fuori per un servizio, non è ancora tornato. Questo l'ha un po' fatto insospettire, perché ha pensato che poteva essere collegato alla sparizione del fratello. Andò poi a Buie, nella sede della polizia segreta, l'OSNA, dove c'era anche la prigione, a chiedere notizie, e la risposta fu quella che l'imprigionarono per 3 giorni e 2 notti. Lui e il suo amico vennero imprigionati perché la polizia sosteneva che era una propaganda la sua. Lo liberarono. In realtà il fratello Giovanni non smise mai per tutta la sua vita di fare ricerche attraverso contatti con persone, qualche telefonata, più di qualche telefonata. Fece 2 gesti molto importanti. 10 anni dopo il martirio, il vescovo Monsignor Santin gli chiese di andare, gli propose di andare a casa di uno degli 2 uccisori che si conosceva e abitava nella cittadina di Cittanova. Era un suo amico un tempo, perché poi in paese si conoscevano tutti, a chiedere informazioni. Con grande coraggio, andò, parlarono di tutto, gli chiese qualche cosa e le uniche risposte che ebbe: anche tu al posto mio l'avresti fatto. Non disse altro, non disse soprattutto né il luogo, né come, né dove venne, né il luogo dove vennero nascosti i suoi resti, né il luogo dove venne ucciso. Poi c'è un secondo gesto. All'inizio del 2000, mi pare fosse il febbraio 2002, fece una lunga telefonata a un altro suo amico che sapeva viveva in provincia di Pordenone e che aveva avuto un ruolo determinante in questa vicenda. Non era presente al momento dell'uccisione, ma fino un attimo prima era nella macchina che trasportava Don Francesco, e anche questo gli lasciò capire qualche cosa, ma senza dare particolari. Ecco, queste furono un po' le sue ricerche e i punti più alti di questo.
Quello che mi lascia sempre un pochino così in forse, no? È che dopo l'uccisione non si sa né dove è avvenuta, nessuno l'ha mai detto, chissà per quale strana forma di prudenza e di pudore, penso anche, non sia stata mai detta, ma della sparizione del corpo c'è una possibilità molto, molto particolare, cioè esistono i cinghiali in quella zona lì.
Sì, esisteranno, sì.
Sappiamo che i cinghiali facilmente mangiano, cioè sono onnivori, mangiano tutto, no?
Questo vorrebbe dire che non è stato lasciato sul prato, sul terreno, eccetera, ma nascosto da qualche parte.
Sì, può essere, no? Cioè, il fatto che nessuno abbia raccontato questo potrebbe anche far pensare, perché uno dice a un certo punto, dice vabbè, valla a cercare lì, oppure non così apertamente, perché c'è anche la paura di dire in questo modo confesso, però quando uno dice nel posto mio l'avresti fatto anche tu, chissà che cosa è successo, che cosa... cioè ci sono tanti misteri,
certo.
Però anche il fatto che nessuno abbia fatto avere in qualche modo qualche indizio, ma il breviario è stato restituito, per dire.
Sì, ma il problema era che...
A me fa pensare che abbiano fatto sparire il corpo.
Esatto, però. Ma il problema era questo, che lui non doveva essere ucciso subito, la decisione di ucciderlo c'era, ma doveva essere portato a Fiume, anzi non a Fiume, ad Abbazia, vicino a Fiume, doveva sede il comando dell'esercito jugoslavo che gestiva. Probabilmente, questa è una mia ipotesi, l'ufficiale che guidava, diciamo, il picchetto, erano in quattro, un giovane di 26 anni, perse la testa, non controllò più la situazione e lo uccise. Tanto più che poi disse, e questo si seppe da uno degli uccisori, se ci domanderanno il perché abbiamo fatto questo, diremo che lui faceva resistenza e quindi abbiamo dovuto sopprimerlo. Quindi questo ha portato a dire che non si doveva sapere dove, non si doveva sapere come. Non vennero processati i due esecutori materiali, ma soltanto il responsabile, il capo pattuglia e l'ufficiale, e per tanto tempo non si parlò, perché questo era, non era nei programmi questa uccisione in questo modo. Ecco, doveva sparire in tutti i sensi. Non dimentichiamo che la guerra era già finita,
sì,
quindi con la conclusione della guerra queste cose non avrebbero dovuto avvenire, anche secondo gli schemi di chi governava allora. Invece è successo questo.
Beh, non è l'unico che è morto dopo la guerra, voglio dire.
Ecco, non è l'unico, ci sono ancora due casi, gli altri sono in quel torno di tempo entro i 45, gli altri due casi sono Don Miro Bulesic e poi dovrebbe essere anche Don Ratmir Beletic di Pola. Durante il tempo che Pola era amministrata dal governo militare alleato, lì c'è una cosa che non è stata chiarita. Lui arrivava con la moto da un servizio pastorale in una parrocchia, che era nella zona B, entrò nella zona A e nel momento che entrò si chiude la sbarra, si chiuse la sbarra e lui praticamente si tombolò con la moto e morì sul colpo. Ecco, quindi questo non è mai stato chiarito se era fatto apposta, se è stato un incidente o che cosa. Ecco, questo dopo, ma in realtà ecco, tutti gli altri casi sono 15 tra sacerdoti religiosi e due seminaristi delle due diocesi, Parenzo-Pola, Trieste e Capodistria, che vennero uccisi, e tranne questi tre, tutti sono prima della fine della guerra.
Prima della fine della guerra? Ah,
ce ne sono 15, è una cosa che lascia pensare molto. Alcuni uccisi dai tedeschi, uno in campo di concentramento Dachau, uno in carcere a Trieste in via Coroneo, uno in Istria impiccato, Don Marco Zelko a Canfanaro, impiccato su un albero, e che dopo tre giorni il vescovo andò personalmente con il suo segretario a tirarlo giù, e gli altri sono stati uccisi dai partigiani titini. Quindi ci sono, ecco, i regimi sono quelli.
Beh sì, diciamo che quando comincia la guerra non si perde un po' anche il senso delle cose, della vita, entra in gioco tutto un potere differente. Guardiamo anche oggi sul fronte Ucraina e Russia, i capi di Stato sono molto sereni, tranquilli, che fanno le loro cose così e decidono della vita degli altri, ma avvengono cose molto simili a queste che abbiamo sentito raccontare. E questi sono seduti tranquillamente su comode poltrone che parlano e fanno, eccetera. Vabbè, questo è un po' quello, il mio scandalo nei confronti della guerra, che è tremendo. Una volta i re scendevano in guerra, anche loro.
Ma questi
se ne stanno nelle loro poltrone, nei loro palazzi, eccetera. No, l'altra cosa interessante da dire, no? Appunto, perché è stato processato soltanto l'ufficiale?
E questo me lo sono chiesto più volte. Come mai gli altri due, che pure hanno partecipato, si sa nome e cognome, la certezza che c'è è quella che dopo il fatto sono stati mandati via dall'esercito, dalla polizia, diciamo. Ecco, io ho scritto a degli archivi con una delega del fratello, gli archivi statali sia di croati che sloveni, e ho avuto da ambedue la conferma che appena successo questo i due soldati semplici, diciamo così, sono stati liquidati, mandati fuori, hanno vissuto nella miseria, questo è vero, e è stato condannato solo lui, l'ufficiale Roberto S., ecco, diciamo così. Perché? Perché probabilmente la decisione era sua, loro hanno eseguito gli ordini, questo lo dicono in una testimonianza, uno di due lo dice, una testimonianza rilasciata non alla diocesi, al tribunale diocesano, perché non voleva avere rapporti, ma a una terza persona che ha fatto da ponte, da collegamento. Un giorno li hanno arrestati per un giorno, li hanno liquidati, mandati fuori, fuori del tutto, ecco, perché non avevano responsabilità dirette, ma avevano fatto quello che gli era stato ordinato. Da notare, una cosa che voglio sottolinearla, che l'ufficiale appunto aveva 26 anni, due mesi prima si era sposato in chiesa a Grisignana, e con una donna del posto che peraltro era religiosa, frequentava, eccetera. Un mese dopo si sposò in comune di Buie con rito civile, perché allora non c'era il concordatario là, evidentemente. Al matrimonio con rito civile, siamo nel 46, li misero a disposizione due macchine per trasportare i parenti da una parte all'altra, il che voleva dire che lui aveva un certo potere. Infatti poi, guardando le carte, abbiamo scoperto che era il segretario, questo era il titolo ufficiale, degli affari interni del distretto di Buie, che equivaleva il capo della polizia segreta, questo era il suo ruolo. In quegli anni non c'erano molte macchine, si capisce, quindi, però due macchine gliele prestano per fare servizio di trasporto ai suoi parenti. Quindi dove finì questo signore? Chi dice che ha fatto 20 anni di carcere, chi dice 25? Io ho avuto occasione di contattare un amico che era, adesso fa un altro mestiere, direttore dell'archivio di Stato di Pisino, un giovane anche di fede, ecco, religioso, il quale mi ha messo a disposizione un dottorando, il quale ha fatto delle ricerche in tutte le carceri della Croazia. Sembra sia stato all'Epo Glava, che era una delle carceri più dure, dove in quel periodo erano 250 sacerdoti croati e sloveni in carcere, ai lavori forzati. Queste sono cose che non si sanno molto, ci sono dei libri che parlano delle testimonianze, però non so perché sono poco conosciute. Si mette sempre l'accento, anche giustamente, sulla persecuzione religiosa dei preti italiani, dimenticando che c'era quest'altra realtà. Lui fu in questo, sembra sia stato in questo carcere di Poglava. Un'altra carcere, un altro carcere durissimo era Stara Gradiška, in Serbia. Ecco, l'arcivescovo di Zagabria, Monsignor Stepinac, dopo diventa cardinale, che muore probabilmente con un tranello di qualche cosa che gli hanno dato, era in carcere all'Epo Glava. Quindi lui finisce là, vuol dire che avevano capito la gravità di quello che aveva fatto. Io ho tentato di indagare attraverso questo amico cosa successe dopo la sua liberazione. Non ho trovato traccia. Non ho trovato traccia né nel suo paese di origine, qualcuno che dicesse l'abbiamo visto, sapevamo, siamo andati a cercare nel paese, né nei libri canonici, poteva essere scritto magari sul libro di battesimi, defunto, in data, non c'è. Questo perché era un metodo. Coloro che avevano fatto delle cose di una certa gravità come questa, quando facevano il carcere e uscivano, li cambiavano identità, quindi sparivano proprio. Sarà andato sicuramente in un'altra zona molto lontano dai suoi luoghi. Lui era di Barbana d'Istria, siamo al sud della penisola istriana, il paese dove era nato Don Giuseppe Rocco e Don Giuseppe Radole, e quindi probabilmente l'avranno mandato in qualche altra parte. Morto sicuramente negli anni 90, data l'età, penso, probabilmente, non sicuramente, ecco, però di lui non si riuscì a trovare traccia, perché a me interessava capire se c'è stata un segno di pentimento, ecco, ma non l'ho trovato.
Che peccato. Fa un po' pensare la storia dei due soldati semplici, diciamo, che gli esecutori materiali dell'omicidio. Fa un po' pensare anche al direttore della centrale di Chernobyl, che gli venne tolto il posto di lavoro, cambiata l'identità e divenne un perfetto sconosciuto. È una roba finché non si uccise, non. C'è proprio un qualcosa di, di terribile quando c'è un regime. E d'altra parte, a un certo punto, se si fossero rifiutati, cosa sarebbe successo?
Io ho un'ipotesi. Sarebbe stato un atto di insubordinazione. Quindi non so con quali conseguenze dopo, però.
Difficile riuscire a districarsi da questo groviglio. Una cosa mi è sempre venuta in mente quando si parlava di questo martirio. Ho sempre avuto questa percezione, poi non so, è un'ipotesi, nessuno di noi era lì, per cui nessuno ha parlato, per cui diventa difficile, però data tutta la vita del Francesco Bonifacio, del Beato Francesco Bonifacio, così sembrerebbe che sia stato ucciso, a mio avviso, perché lo provocavano in continuazione e lui non reagiva alle provocazioni. E alla fine la rabbia ha sorpassato, cioè la rabbia di nessun tipo di reazione, sai cosa ti posso fare, oppure parolacce, non so, una qualsiasi tipo di tortura, diciamo, psicologica, per farlo reagire, per farlo disperare, lui invece magari era lì che si leggeva il breviario con tra virgolette serenamente, ma almeno apparentemente serenamente, e ha creato uno stato di disagio così forte da farlo fuori.
Questa è un'ipotesi molto probabile, ecco, cioè quello che si sa è che i giovani della sua curazia e capellania lo seguivano in toto, ecco, dopo ci fu un momento che qualcuno se ne andò Però le provocazioni più evidenti sono nell'ultimo periodo, circa 6 mesi circa. Ecco, è interessante quanto scrive il postulatore a conclusione della relazione che presenteranno poi al Santo Padre, al Benedetto, dove dice tutti i giovani della Cappellania lo seguivano nei suoi insegnamenti e non frequentavano le riunioni che il Partito Comunista, il braccio operativo giovanile, diciamo, del Partito Comunista organizzava, erano disertate. E andavano deserte e quindi questo dava molto fastidio e questo provocò, quindi loro lavoravano ovviamente sui giovani, il partito, perché era quella la risorsa, i contadini, i vecchi, insomma quello era relativo, questi non rispondevano, per cui decisero in una riunione va fatto fuori il pastore, c'è questa frase, no? Colpiremo il pastore così si disperderà il gregge. Un sacerdote croato ha avuto qualche confidenza da qualcuno che ha fatto parte di questo gruppo, di questo comitato, dove hanno raccolto questa frase, cioè non è che andiamo contro la gente lo segue, i giovani lo seguono, le ragazze lo seguono, quindi bisogna far fuori il pastore, colpiremo il pastore così gregge si disperderà.
Questo è il Vangelo.
Sì, certo, ma in realtà non si disperse. Beh, questi qua erano tutti gente del posto, non erano in anni 2000, anche subito dopo, attorno agli anni della beatificazione, si continuò a dire erano tutti croati, erano tutti slavi, questi erano tutti italiani, tranne uno. Era gente che un tempo frequentava la chiesa. Quindi gli insegnamenti del Vangelo li avevano sicuramente appresi, poi sono rivoltati e sono saltati sul cavallo vincente. Però era gente del posto, erano italiani, erano contadini, erano persone che avevano seguito per un certo tempo i loro pastori, il loro prete, e dopo, ecco, quindi sapevano queste cose, ecco.
Sì, beh, diciamo che evangelizzare è una cosa, recepire e far proprio il messaggio del Vangelo è tutt'altra cosa.
Certo.
Per cui è chiaro che lui è riuscito a portarsi dietro tutti questi giovani che appunto l'hanno seguito, non si sono dispersi e via dicendo. Però è anche chiaro che altre persone non sono state capaci di mettere nel loro cuore il messaggio evangelico e quindi quello che importava è la materialità della vita, cioè o sei di Cristo e allora la materialità della vita è importante ma relativamente puoi farne anche a meno, oppure la vita perde di valore e quindi va semplicemente vissuta al meglio possibile e quindi si sta sul cavallo vincente, questo è assolutamente... assolutamente vero, quindi a me personalmente non stupisce. In ogni situazione c'è sempre chi cerca di fare il furbo e non ha ideali, ma ha un ideale di vita migliore per sé. anche adesso, anche oggi noi siamo veramente come pecore senza pastore a livello di società generalizzato, per cui da una parte lo Stato non ci fornisce più una tutela, perché la polizia non può più agire in nessun modo. Dall'altra parte la gente è incattivita e pensa semplicemente a se stessa, e quindi vabbè, ci fermiamo un attimo per una canzone e poi riprendiamo.
Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera?
A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza più diventarci più con nevrosi e genosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarne un po' per noi. Ma Dio delle città, non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo.
Ecco, riprendiamo la nostra trasmissione. Dove sarà? Quali sono le ipotesi? Molte sono le ricerche, molte sono le ipotesi, massima è l'omertà, nessuno ha mai detto nulla e anzi, ormai nessuno dirà più nulla perché non c'è più, dovremmo aspettare il giudizio universale per sapere.
Ecco, forse sì, il suo corpo sparì. Nacquero varie ipotesi. Ricordo che nessuno era presente tranne gli uccisori, che non dissero mai cose del genere, dove avvenne e dove venne nascosto il suo corpo. Però negli anni che la diocesi di Trieste fece il tribunale, ne fece tre, il primo nel 55, e lì ben poche ipotesi saltarono fuori perché la gente aveva paura a testimoniare quegli anni, anche perché chi era a Trieste aveva dei parenti in Istria, quindi poteva essere delle ritorsioni. Qualcosa di più succede negli anni 70 nelle testimonianze, chi dice è stato buttato in foiba. La storia della foiba è un po', lo dirò dopo perché, è un po' una cosa generica, nel senso che gli storici affermano che quando una persona sparisce, un po' come il discorso dei desaparecidos, no? Si diceva in gergo è stato buttato in foiba, però ricordiamoci che un termine più generale, perché ci sono le foibe, quelle che conosciamo, ci sono state le foibe del mare. Quando da Zara portavano via le persone, le portavano al largo e le buttavano in mare. Altri sono morti, spariti nelle prigioni. Io ho avuto un zio di mia mamma, che era l'ultimo podestà italiano di Pirano, che è stato portato prima a Capodistria, poi alle carceri nel castello di Lubiana, torturato, eccetera, ed è sparito, non si sa dove sia, quindi è morto. Allora,
un po' come,
dire...
un po' come tante, quando ero bambino io, si dice uno moriva a 50 anni, 56, 50, no, è morto di crepacuore.
Sì, no? Sì, ecco,
qualunque cosa era crepacuore.
Ecco. No? E per cui ci sono state varie ipotesi che sono venute fuori. Una delle prime che è circolato, che è stato ucciso e nascosto in uno dei campi vicini della strada, che lui, del sentiero che lui percorse, dissero sotto un grumazzo. Grumazzo è un termine dialettale, sono quei mucchi di pietre, scarti di lavorazione di campagna, che ogni tanto si vedono come dei piccoli mucchi montagnole. Ce ne sono tantissimi, andare a scavare è una cosa impossibile. Un giorno una signora di Crassita mi disse: vieni con me e ti mostro il grumazzo sotto il quale è nascosto e sepolto Don Francesco. Era un po', qualcuno poi ha provato a vedere, ma insomma era una, così, una convinzione sua. Qualcuno disse che era stato portato nel cimitero di San Vito, un piccolo cimitero fuori dal paese di Grisignana, allora ancora utilizzato per i paesi periferici, le borgate periferiche. E c'è una testimonianza di un ragazzo di 16 anni e mezzo che abitava a Grisignana, era figlio del sagrestano, e che disse di aver visto quella notte un fuoco verso dalla parte del cimitero fuori dal muro di cinta, che avrebbero bruciato il corpo e poi sepolti i resti, perché non va bruciato tutto, nel cimitero. Dove, come? Vero è che in quel cimitero negli anni 56 o 57 c'è una testimonianza che durante un funerale, mentre avevano preparato la buca per calare la cassa, trovarono brandelli di una veste talare. Però la domanda è quei brandelli dove sono finiti? E a chi sono andati? Sono rimasti là? Li ha presi qualcuno? Nessuno ha dato risposta a questo. Questa è riportata anche nella posizione Super Martirio. C'è poi l'ipotesi della foiba, appunto. Una foiba che è profonda 120 metri e non ha una addirittura calata omogenea, ha una sua morfologia particolare, 35 metri in verticale, poi c'è un ripiano obliquo, diciamo, una specie di piazzola piccola, poi altri 69, 67, 69 metri, è una redazione che ho preso dagli speleologi che sono andati a vedere. E poi c'è sotto ancora un ampio spiazzo dopo 20 metri, e mi è stato scritto nella redazione ampio, grande come le dimensioni, la superficie di un campetto di calcio, sarebbe a 7. E in questa foiba sono state varie, purtroppo nella posizione si dice nessuno mai l'ha vista, e non è vero questo, perché ho trovato da altre fonti chi è andato, quando è andato, in che data. Alcuni per fare esercitazioni, altri per fare ricerche. Lo stesso Don Rocco, non dicendolo a nessuno, nemmeno al suo vescovo, organizzò con un gruppo di amici che aveva in Istria, a Pisino, speleologi, una calata. Era l'anno prima della beatificazione, il marzo 2003. Fece fare tante fotografie, lui in realtà aveva un obiettivo, quello di far portare fuori tutto il materiale, i resti della campagna, bestie vaganti, perché non era recintata allora la foiba, e tante altre cose che erano dentro, comprese munizioni inesplose, di portarle fuori per poi vedere allora alla luce del sole. Questo non fu possibile perché è un'operazione costosissima e complicatissima, e tornarono nel 2014 degli speleologi di buie che organizzai io e amici, ai quali chiesi, a titolo gratuito lo fecero, questa escursione sotto. Andarono, rimasero 5 ore, io ero fuori, ricordo quel giorno, non lo posso dimenticare, pensai a tante cose. Aspettare 5 ore sono lunghe, no? Su un prato.
Direi di sì, abbastanza lungo.
Sono andati giù, sono calati alle 3:30, sono usciti dopo le 8:30, 9. E fecero tante fotografie, trovarono, le fotografie lo dimostrano, delle ossa anche umane, chiaro non si sapeva di chi, però non si poteva prelevare, ecco, fotografate e poi, vabbè, e poi vedremo che cosa succederà. Però anche di questo non c'è una testimonianza diretta, cioè nessuno ha visto che lui è stato buttato, ecco. E poi c'è un'altra ipotesi che era saltata fuori.
Ma perché
fuori.
Sarebbe venuta fuori questa... Perché questa foiba?
Perché nella allora, c'è il periodo 43, armistizio 45, la presa del potere dei partigiani di Tito, sono molti gli infoibati. Nella foiba nessuno li avrebbe mai trovati. Anche questo non è vero, perché poi le foibe, alcune sono state esplorate, sono stati riesumati diversi corpi, eccetera, anche se non in tutte. E poi c'è un'altra ipotesi, a mio avviso dettagliata, e parla del cimitero di Montona, sotto Montona, Montona in alto, chiuso dalle mura, sotto ci sono due cimiteri, San Pancrazio, che è quello più grande, e uno piccolino, dall'altra parte, San Bortolo. E dice che è stato messo là. Addirittura scrive il cappellano, che allora era lì, che dopo venne a Trieste e dovette scappare, Monsignor Alfredo Bottizer, disse il custode del cimitero ha trovato mossa la terra lungo il muro di cinta di sinistra, è un piccolo cimitero, il muro avrà 15 metri, non di più. Lungo quel muro sembra siano stati quella notte nascosti. Un giorno andando lì di recente, un anno fa, mi disse un abitante di quel paese, ma perché mai di nessuno di Trieste, della diocesi, dopo caduta la Jugoslavia, si è mai fatto carico di verificare? Questo io non posso rispondere. Certo, la polizia su questo sta valutando. E ecco, queste sono le ipotesi.
Cioè, poi, attualmente la polizia pensa di far fare uno scavo?
Allora, queste sono le ipotesi sul tavolo.
Sì.
Cosa succede? Nel 2011 il Parlamento croato fa una legge, anche molto discussa, e la legge ha un titolo che dice questo, tradotto dal croato allo sloveno: individuare fosse comune o singole di coloro che sono stati uccisi dopo la fine della guerra dal regime jugoslavo, dare una loro identificazione e dare loro una degna sepoltura. Questa è una legge molto precisa. Io non sapevo di questa legge, l'ho saputo nell'ottobre del 14, quando un sacerdote di là, era parroco a Cittanova, mi telefonò e mi disse: mi hanno convocato a Pola, hanno convocato in momenti diversi questo prete adesso è Fidei Donum in Ecuador, e altri due preti. Uno è morto. E cosa gli hai detto? Io ho detto quello che sapevo, che la gente diceva, quindi cose indirette. Interrogarono anche a casa una signora molto anziana, la polizia andò a casa sempre in ottobre del 2014, che era stata una ragazza del gruppo che aveva Don Francesco, l'aveva conosciuto bene, aveva fatto la cresima con lui, la comunione, e anche lei raccontò e lei aveva conosciuto qualcosa. Poi non si seppe più nulla. Io nel 2017 gli telefonai a questo parroco, mi vedevo anche abbastanza spesso con lui, e gli dissi: mai novità? E qualche mese prima era stato di nuovo interrogato, e in quell'occasione mi chiese se poteva dare i miei contatti alla polizia croata. Io dico: guarda, li puoi dare, ma io dubito fortemente che andranno alla ricerca di qualcuno fuori dal proprio stato. Lui sapeva che io, dopo il 2012... quindi la posizione era già fatta, le testimonianze già raccolte, già dichiarato beato, ma sapeva che io avevo ero riuscito ad ottenere alcune testimonianze importanti che lui conosceva, perché ero in contatto con lui continuo, di persone che avevano detto qualche cosa. E io, vabbè, dagli i miei contatti. Fatto sta che nel giugno del 2019 mi arrivò una mail della polizia di Pola che mi invitava, non mi convocava, mi invitava a presentarmi a Pola, alla questura presso la sezione anticrimine, e lì andai e rimasi a colloquio per 3 ore e mezzo. Io gli raccontai con molta franchezza tutto quello che avevo saputo, gli ho dato dei documenti, anche fotografici, quelle fotografie di cui parlavo prima, e da lì poi sono proseguite altre ricerche. Nel 2020 venni contattato, nel frattempo, il vescovo diocesano, Monsignor Crepaldi, al quale io avevo ovviamente raccontato quello che era successo, quindi l'interrogatorio, così come l'ho fatto con il vescovo di Parenzo Pola, perché era doveroso, e il vescovo Crepaldi mi aveva fatto una nomina di rappresentanza della diocesi presso le autorità croate per questa vicenda. In virtù di questo documento che le autorità croate hanno, la polizia, la procura della Repubblica, e le autorità consolari italiane in Croazia, ho avuto un grande aiuto io dall'ambasciatore d'Italia a Zagabria, dal console, e mi informarono nel settembre 2020 che avevano fatto una discesa nella foiba. Quindi avevano preso come primo obiettivo la foiba. Quando io ho avuto il colloquio, l'ispettore che mi aveva interrogato mi aveva detto, alla fine delle nostre chiacchiere, abbiamo questo programma: primo obiettivo, primo focus, la foiba; secondo, il cimitero di San Vito; terzo, vedremo. Ecco, che erano andati nella foiba, che avevano prelevato delle ossa umane. Loro le hanno portate a Zagabria, perché era la polizia di Zagabria che ha fatto questa discesa. E non sono organizzati come noi, che ogni questura ha una sezione scientifica. Hanno centralizzato a Zagabria per fare gli esami del caso. Prima la scientifica, poi l'istituto di anatomia, quello che è. Passò un bel po' di tempo. Io nel frattempo ero a colloquio con epistolare con il console di Fiume. So che lui premeva, chiedeva notizie, insomma, in modo come poteva, discreto, ecco, senza. E però in un certo momento mi arrivò, nell'ottobre del 21, una telefonata dicendomi se riuscivo a trovare dei parenti che potessero essere disponibili a fare l'esame del DNA. Trovammo i due nipoti, Gianfranco e un altro che non abita a Trieste. Siamo stati ai primi di ottobre, forse il 3 ottobre, non mi ricordo, del 21 a Pola, primi in questura per le formalità di rito, poi accompagnati dalla polizia all'ospedale, fatto il prelievo del sangue, chiuso davanti a loro, sigillato tutto, e poi mandato ancora a Zagabria. Nel maggio del 22, il 31 maggio del 22, mi arrivò la lettera che mi diceva: il confronto dei DNA di quanto ritrovato nella foiba, quindi vuol dire che era più di uno, e i parenti non sono compatibili, con il che si chiude la vicenda della foiba, almeno per adesso. Non c'è una certezza assoluta che lui non sia stato avutato, perché, devo precisare, al fondo della foiba, dalle fotografie che ho io e dalla redazione che ho avuto, sono montagnole di cose, di immondizie, di tutto e di più. E quindi non credo siano andati a scavare fino sotto, però quello che hanno trovato, certamente in quella fossa sono stati buttati, questo da degli storici che hanno scritto dei libri, i militi della milizia, diciamo così, che era grisignana, 6 o 7, 3 civili, il capo d'ufficio postale, un panettiere, un'altra persona, e poi una ragazza. Infatti le ossa ritrovate in gran parte appartengono a persona di sesso femminile, mi hanno scritto. Era una ragazza di 18 anni che aveva assistito alla scena dell'uccisione della sua padrona. Lei lavorava in un alberghetto e quindi dovevano far fuori anche lei, perché era una testimone pericolosa. Ecco, con il che si è fermato. Nel frattempo io sono venuto a conoscenza da un signore avanti con gli anni, quasi 90, molto lucido, che abita a Levade, io l'ho incontrato 2 volte, di un episodio, ecco perché la testimonianza del bosco di Levade e il cimitero di San Vito. Questa persona era un ragazzino lui racconta questo, e ha fatto mi ha dettato una relazione che io ho consegnato alla polizia. Aveva 10 anni, insieme con altri 8-9 ragazzini di quell'età, pascolavano nel bosco di Levade, il bosco di San Marco, da dove prelevavano i tronchi per fare le fondamenta delle palafitte di Venezia. Pascolavano chi la capra, chi la pecora, chi la mucca, e mentre pascolavano giocavano con una palla. Giocando con una palla, questa palla andò a finire in alto sugli alberi. Un ragazzino si arrampicò, andò per recuperarla e vide dall'alto che spuntavano da questo bosco, un bosco molto fitto, rami, radici, e vide che spuntavano due piedi. Corre giù, prende paura, chiama gli altri ragazzi corrono verso il paese, arrivano le persone di tre piccoli paesi, Ipsa, Tassici e l'altro, non mi ricordo, e arrivano, cosa fanno? Si mettono a scavare, tirano fuori, trovano tre persone un po' denudate che sono lì sotto poca terra. Era difficile scavare perché bisogna avere dei mezzi, ma poi c'è tutto un intreccio di radici. Chiamano la polizia, arriva la polizia, li allinea su una sponda di una dei rami del fiume Quieto, allora non era imbrigliato come oggi, aveva vari rami, e tra la gente che passa di là c'è una signora, un signore, che guarda e dice: ma questo è Don Francesco Bonifacio. E questo mi racconta questo signore. Ma come fa a saperlo, dico io? È perché lui aveva una sorella a Krasica che si era sposata con uno di Krasica e andava ogni domenica a trovare la sorella e andava a messa da Don Francesco. Sarebbe l'unica persona che l'ha visto morto. Io questo l'ho riferito alla polizia, dopo che hanno concluso la vicenda della foiba. Loro hanno fatto le loro indagini, questi corpi sembrerebbero siano stati portati, da quello che diceva la gente, in questo piccolo cimitero di Montona, di San Bortolo, sotto Montona. C'è una testimonianza di alcune persone che dicono che mettevano un lumino e dei fiori in questo punto, che non aveva altre tombe il muro, però l'ha messo lì e di notte spariva, il giorno dopo rimettevano, spariva, e per un certo periodo è andato avanti così. A un certo momento mi arrivò una telefonata della polizia che mi disse: siamo qui al cimitero, stiamo facendo un esame planimetrico con dei geometri, non so chi era, per vedere un po' come procedere. Poi si è arenata e adesso siamo fermi a questo, perché nel frattempo avevano chiesto all'archivio della Serbia di Belgrado, a Belgrado era concentrata tutta la documentazione di queste cose, se avevano qualcosa in merito. Non rispondevano, non hanno avuto risposta, mi hanno chiesto, è da ridere questo, la polizia, se per favore attraverso l'autorità ecclesiastica locale io riuscivo a sapere qualcosa. L'arcivescovo di Belgrado, adesso emerito, che è un caro amico, un vescovo, un prete salesiano, mi ha messo a disposizione un suo amico, uno storico di Belgrado, che sta facendo in questi giorni un esame in archivio, vedremo se troverà qualche cosa. Questo però, devo dirlo con estrema chiarezza, hanno preso seriamente questa cosa, che è complicatissima perché sono indizi molto vaghi, però stanno cercando seriamente questo. Io ho avuto più di un contatto a Pola, sono stato parecchie volte, con tutta la fatica della lingua, perché io purtroppo non parlo il croato e questa persona, che tra l'altro è una persona anche religiosa, non parla l'italiano, quindi ogni volta la mediazione, per fortuna ho sempre lo stesso che mi porto dietro, di un mediatore, diciamo linguistico, però ho trovato una grandissima disponibilità e un impegno serio, spero che si arrivi un giorno a qualche risultato.
Sembrerebbe di sì, che ormai i campi si restringano, esatto, per cui sì. O niente o finalmente avremo una risposta. Sarebbe bello, penso che poi qualora fossero ritrovate le ossa verranno trasportate qui a San Giusto, no?
Questo è un bel problema, e perché succede questo: Don Francesco lascia scritto nel suo testamento: quando muoio desidero essere sepolto nel luogo di cura in cui sono preposto, e se dovessi morire fuori da quel luogo di cura d'anime, sia portato nel cimitero del mio luogo. Il fratello mi mandò un biglietto quando non usciva più di casa e mi scrisse: Mario, se un giorno troverai il corpo di mio fratello, ricordati che lui desiderava essere lì. Io ho spiegato a lui, poi ci siamo capiti, che Don Francesco Bonifacio è il beato della diocesi di Trieste e quindi era un presbitero di questa diocesi. Poi io credo che nella saggezza i due vescovi, sicuramente se dovesse succedere questo, sapranno trovare la formula giusta per risolvere il quesito.
Sì, beh, anche Padre Pio non voleva essere messo in una teca e l'hanno messo lo stesso in una teca, vabbè. Bene, grazie mille Mario per questi bellissimi incontri. Ebbene, grazie e arrivederci.
Grazie ai radioascoltatori.
E grazie anche a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.